Va bene, oggi è il 7 maggio 2012, la lezione di oggi è dedicata ad un articolo del collettivo bolognese Booming che si chiama appunto, dedicato alla questione del feticismo della merce digitale. Usiamo quest'articolo fa parte comunque delle letture che dovrete fare per l'esame, però lo usiamo come un'occasione per parlare di qualcosa che di quello che è nascosto in un certo senso da queste narrative incentrate sulla figura dell'imprenditore, incentrate sugli individui che avrebbero portato avanti questa rivoluzione digitale, quindi tutto questo genere di cui ci siamo occupati tramite il film I Pirati della Silicon Valley. Quindi diciamo è un esempio ma anche un modo di introdurvi a quei dibattiti che Booming dà un po' per scontati nel pezzo, ma che poi sono diciamo ormai dei modi di pensare, delle categorie, dei modi di pensare, di analizzare il capitalismo digitale, l'economia della conoscenza, capitalismo cognitivo, tutti i termini che si riferiscono a un dibattito sociologico, sociale, culturale, eccetera, sui nuovi media. No, quindi entreremo un po' dalla fine, perché questo è un articolo del 2011, però questi dibattiti vanno avanti dalla metà degli anni 90. Quindi li prendiamo un po' dalla fine. Allora, I Pirati della Silicon Valley abbiamo visto come si tratta di un vero e proprio genere che fa riferimento sia a film che a video, documentari, libri appunto sulla storia del personal computer, che mette al centro l'imprenditore informatico. Quindi la storia del computer è identificata con la storia di questi personaggi che hanno diciamo inventato, tra virgolette, perché come abbiamo visto non si tratta tanto di inventare in questi casi quanto di promuovere, commercializzare, mettere sul mercato, organizzare un nuovo tipo di lavoro attorno a queste invenzioni che poi sono appunto i personal computer. L'invenzione, no, di questi personal computer emergeva chiaramente anche dal film, nonostante fosse così incentrato su questi personaggi, che ha qualcosa a che fare con meccanismi molto più diffusi, cioè c'era tutto un ambiente, abbiamo visto nella West Coast americana, ma anche sulla East Coast, di dilettanti appassionati di informatica che avevano cominciato a mettere insieme questi personal computer. C'era un ambiente di ricerca spesso non sostenuto in maniera completamente attiva dalle corporation attive nel settore, per quello che riguarda le interfacce grafiche, no? Che magari finanziavano queste ricerche e poi le mettevano da parte. C'era anche ovviamente un desiderio sociale di tecnologia delle comunicazioni, che pure si vede quella nel film. Quindi diciamo che è un film che ci dà una storia molto semplice, quella che poi per Booming addirittura sarà un mito, no? Un'ideologia nell'articolo, che però ci fa vedere anche delle cose, no? Di questo ambiente o di quello che stava succedendo in quegli anni, che pure è utile vedere. Abbiamo visto come il film e in generale buona parte delle narrazioni, chiamiamole narrazioni, no? Che si sono sviluppate attorno a questa nascita del personal computer, tende a rappresentare queste nuove aziende, in particolar modo Apple e Microsoft, nella loro relazione con la vecchia industria, quindi con IBM, come i pirati, no? Quindi come delle forze esterne, orde di mongoli, i barbari, no? Come delle forze esterne appunto che arrivano e mettono scompiglio in quella che era un'industria di dimensioni fordiste, quindi IBM, HP, Xerox erano delle grandi aziende, e con un'organizzazione del lavoro che era più simile alle vecchie corporation, alle vecchie fabbriche. Il film narrativizza quella che è stata la sfida delle nuove aziende legate prima al personal computer e poi internet, ai modelli di organizzazione del lavoro, ai modelli culturali proprio di questo ambiente dell'industria informatica, e quindi anche questa costruzione per opposizione del significato di questo cambiamento, le opposizioni privilegiate da The Pirate of Silicon Valley e tra Steve Jobs, il visionario, quindi il computer come mezzo per cambiare le coscienze, fusione di arte, religione e scienza, e invece il giocatore, il gambler, come si dice in inglese, lo scommettitore, che è Bill Gates, che è immediatamente presentato come qualcuno che è capace di cogliere l'occasione del mercato, no? Quindi che combina sia questo know-how tecnico, perché poi lui è anche un programmatore, però soprattutto che è capace di vedere quelle che sono le aperture, che sa giocare il gioco, no, dell'economia, e quindi bleffare, rubare, copiare, no? Questo è successo di Bill Gates. E alla fine il film gioca molto su questa questione, inizia e si chiude con questa questione del Grande Fratello, lo spettro di 1984 di George Orwell, l'idea che queste tecnologie comunque implicano la costruzione di una grande macchina di sorveglianza, no, centralizzata, nella rappresentazione del film, che all'inizio sembra essere IBM e che alla fine invece diventa la figura di Bill Gates, no, come già suggerito all'inizio. Quindi voi avete tutta una serie di domande sul sito, presenti anche su Facebook, su cui lavorare in gruppo, io ho detto, no, per chi vuole fare una prova intercorso che poi insomma faciliterà anche l'esame. Quindi tutte le istruzioni sono sul sito. Quindi diciamo che la storia del personal computer, la storia di internet, spesso è narrata come una storia di marchi, no, le famosi brand. Sono marchi e gli uomini, proprio uomini nel 99% dei casi, con cui questi marchi sono identificati, i cosiddetti imprenditori delle dot-com o i miliardari di internet e del personal computer. Tutta la stampa, dalla stampa più specializzata come la rivista Wired alla stampa più generica come Time, tutto il discorso giornalistico attorno ai nuovi media tende sempre a rappresentarlo molto in termini di questi grandi marchi, a cui corrispondono poi sempre dei nomi, no? Degli individui, degli imprenditori che sono associati a questi marchi. E quindi abbiamo per esempio, oltre a questa Bill Gates, Microsoft, questa identificazione di Bill Gates con Microsoft, identificazione di Steve Jobs con Apple, abbiamo anche altre identificazioni, il sistema operativo Linux, che poi insomma è stato un sistema operativo open source, è spesso identificato col programmatore finlandese che l'ha iniziato, Linus Torvalds, oppure nel caso di Amazon, il sito online di commercio elettronico di cui parleremo oggi, l'identificazione è con Jeff Bezos, che è il CEO, cioè il direttore esecutivo dell'azienda. Google è identificata con Larry Page e Sergey Brin, no? Più questo che vedete nella copertina di Time, con il manager, diciamo, che poi rappresenta gli interessi del capitale che li ha finanziati. Vedete, sono questi due ragazzi, e fra l'altro voi dovete leggere il libro su Google per l'esame, no? Che è proprio un esempio, cioè vedrete nel libro come funziona molto questa narrativa anche attorno a questi nomi di imprenditori. Quindi la classica storia di Page e Brin che vanno a Stanford all'università perché già hanno in mente che devono fare una startup, perché cercano, loro arrivano già all'università con l'idea, no, che devono mettere in su un'azienda informatica, e quindi i loro progetti sono volti a cercare un campo che potrà avere delle applicazioni, no, in questo senso. E naturalmente insomma Facebook, che è identificato con Mark Zuckerberg e che ha raggiunto anche, diciamo, questa consacrazione in quanto personaggio popolare immediatamente con il film The Social Network, che è uscito nelle sale l'anno scorso. Quindi forte identificazione nei media, quindi parliamo di un discorso dei media attorno a internet, attorno al personal computer, di queste tecnologie con dei marchi, con dei nomi, che a loro volta sono identificati con degli uomini, tipo uomini proprio in senso di uomini di genere, quindi con degli individui. È una caratteristica del discorso attorno all'internet e alle reti informatiche. Quindi diciamo ci stiamo muovendo a livello della rappresentazione. Noi abbiamo fatto quel discorso su come i media operano attraverso le rappresentazioni, quindi costruzione di significato. Qui c'è una costruzione di significato sociale e culturale attorno a questi media, che per esempio non abbiamo avuto con la televisione o con la radio. Non c'è questa, sappiamo che è l'inventore della radio, no, teoricamente della televisione, ma non è stata la storia, insomma, di questo inventore parte integrante, diciamo, del modo in cui il medium è stato percepito. Quindi le associazioni che internet ha con questa economia così ricca, no, perché questi sono milionari, no, gli effetti di rete per l'imprenditoria, e anche il significato stesso della rete come qualcosa che è inscindibile dall'economia. Questo è vero anche per altri media, no? Ma per internet proprio questa commistione di economia e cultura è strettissima, è tecnologica, no? In modo che non ha precedente negli altri media. Giusto per essere precisi, ci sono tanti altri modi di raccontare e di analizzare questi fenomeni, in particolar modo ovviamente se vi rivolgete alla letteratura sociologica, no? Quindi le ricerche. Sul campo c'è una vasta produzione che sicuramente non gira attorno ai nomi di questi personaggi. Un nome fondamentale l'abbiamo già incontrato in Con Ricciardi, si tratta di Manuel Castells, il sociologo catalano che ora lavora negli Stati Uniti, che dagli anni 90 ha prodotto degli studi, lui è un geografo come formazione. Già a partire dagli anni 90 lui ha prodotto degli studi proprio di come queste regioni caratterizzate da questo alto tasso di innovazione, si erano formate. E quindi, per esempio, c'è il libro del 92 sulla città informazionale, no? Come proprio la città è stata riconfigurata per servire la città, la metropoli, come il luogo dell'innovazione, no? Come il luogo in cui si creano le condizioni per l'innovazione sociale, tecnologica e informatica. Poi avete anche il libro con Castells e Hall sulle tecnopoli del mondo, guarda proprio a tutta una serie di esempi in tutto il mondo di distretti, zone che sono state, a volte sono nate spontaneamente, a volte spontaneamente anche sempre con condizioni di finanziamento, comunque insomma come la Silicon Valley non è nata come risultato di una pianificazione, però il fatto che nella Silicon Valley ci fosse una storia di industrie che avevano a che fare con la produzione di tecnologie belliche, significa che in quella zona c'era già una stratificazione di investimenti, di know-how relative alla tecnologia, che poi si è trasformata diciamo, in questo centro di innovazione di nuove tecnologie, è qualcosa che ha a che fare con insomma, vari meccanismi, però c'era già insomma, sulla Silicon Valley questo sostrato. Negli anni che si sono susseguiti, la Silicon Valley è diventata un modello, cioè spesso si è tentato di riprodurla, no? Si è vista come un esempio di successo di un'economia dell'innovazione, perché ci sono tantissime aziende tutte concentrate, le persone cambiano spesso lavoro, vanno da un'azienda all'altra, quindi le conoscenze si diffondono in questo ambiente, tutto ciò si dice enfatizza la creatività ed è alla base del successo economico. Quindi il modello Silicon Valley è diventato qualcosa che si è studiato e si è cercato di replicare in altre parti del mondo, inclusa la Russia, di cui loro parlano, incluso il Giappone, e con risultati spesso non buoni, okay, per qualche motivo. Poi per chi vuole un vecchio libro, ma che secondo me è ancora molto bello, è questa etnografia di Dennis Hase, Dietro la cortina di silicone, che è un'etnografia della Silicon Valley dal punto di vista non soltanto di questa narrazione epica degli imprenditori, ma dal punto di vista proprio delle condizioni di vita di chi vive e lavora in questa vallata, non semplicemente i tecnici, ma anche poi tutta quella manodopera messicana, tutta quella manodopera afroamericana che pure sostiene questo tipo di economia. Importante anche il libro di Andrew Ross, No Collar, di cui abbiamo parlato brevemente, che è una etnografia di una piccola azienda del settore a New York, perché c'è stata Silicon Valley nella West Coast e poi a New York invece c'è stata la Silicon Alley, cioè il vicolo di silicone, letteralmente, perché era la zona in cui invece si sono concentrate tutte le funzioni più relative al design, quindi allo stile, alla grafica, alla progettazione, diciamo, quella è qualcosa che una città come New York, che appunto in quanto metropoli è calata in questi flussi di stile, di cultura popolare, cultura anche dal basso, è una città più adatta per quello che riguarda, diciamo, la produzione culturale rispetto alla West Coast, che invece è un grosso sobborgo, proprio strade, autostrade, palazzi bassi, un'architettura veramente abbastanza alienante. E non dobbiamo scordarci anche al di fuori degli Stati Uniti che Londra, in particolar modo la zona di Shoreditch, di Wall Street, è un altro dei luoghi in cui troviamo un'alta concentrazione di questo tipo di cultura e attività economica, perché le due cose vanno insieme, no, in questi luoghi. Quindi per un'etnografia di questo nuovo tipo di lavoro è Andrew Ross. Infine volevo menzionare questo studio che ha fatto Castells con un altro scrittore finlandese, Pekka Himmanen, di un modello alternativo alla Silicon Valley, che è la Finlandia, che è un'altra regione in Europa con alti livelli di innovazione, una forte industria delle nuove tecnologie, ma che si è formata sulla base di un modello completamente diverso, cioè un forte welfare state, fortissimi investimenti pubblici nella formazione, e quindi per esempio università gratis per tutti, molti finanziamenti in questo senso, molti finanziamenti nella ricerca, appunto uno stato sociale che è quasi un reddito garantito praticamente, no? Quindi Castells l'ha studiato per vedere un altro modo. Infine il libro di Jared Abate sull'invenzione di internet, pure un libro che consiglio, questo per chi volesse continuare a leggere in questo campo, e per chi non vuole continuare a leggere proprio per darvi un senso di quanto si sono studiate queste cose, no? E che dobbiamo distinguere il livello della rappresentazione nei media da quello che è il livello della ricerca invece che poi c'è stato effettivamente su questi luoghi. Allora, il saggio di oggi è stato scritto dal collettivo Booming. Quanti di voi hanno sentito parlare di Booming? 3. Booming sono tra gli scrittori italiani, un nome collettivo, sono tra gli scrittori italiani giovani, diciamo, di nuova generazione. Ora non sono più giovanissimi, però saranno quarantenni, penso, e anche più tradotti all'estero, italiani. Sicuramente hanno dato anche vita a tutto un movimento letterario, mi pare sia la nuova epica, la new epic, sì, la nuova epica. Comunque per studenti di letteratura con interesse in letteratura, insomma, Booming come fenomeno della letteratura italiana dovreste conoscerlo. Appunto è un collettivo formato, mi pare, da 4 scrittori, che poi forse sono diventati 3, che all'inizio si chiamava Luther Blissett. Luther Blissett perché questo è un gruppo situazionista, loro usano, quindi praticano questo gioco con i media, anche con i significati. Luther Blissett era il nome di un calciatore inglese che ha giocato in Italia in un certo numero di anni e che non era andato molto bene, no? Loro si sono presi questo nome e l'hanno usato come nome collettivo. Autori del romanzo Q, che è stato tradotto in molte lingue, di nuovo, che è ambientato nel 600, un romanzo ambientato nella Germania, tra la Germania e l'Italia del 600, tra i movimenti eretici. Poi, insomma, questo sarebbe anche un altro corso, perché hanno scelto di parlare del 600, e altri romanzi più recenti, tra cui poi Asce di guerra, 54, Manituana, Previsione del tempo e Naltai, che è il seguito di Q, che riprende alcuni dei personaggi di Q. Quindi Booming, collettivo di scrittori con un forte interesse nei media e nella comunicazione, che hanno anche un sito, la Booming Foundation, su cui scrivono anche articoli molto interessanti di commento su nuovi media, anche controversi, e pubblico nel 2011 questo testo, che anche è stato molto girato, commentato. Ci sono tipo 506 commenti solo sulla pagina internet a questo articolo, che si chiama Feticismo della merce digitale e sfruttamento nascosto, i casi Amazon e Apple. La tesi di questo articolo secondo me non è particolarmente originale, però possiamo proporla proprio come un modo per aprire meglio questo mese, no? Questo discorso che faremo in questo mese, che è molto attorno anche alla posizione diverse assunte da quelli che sono i teorici marxisti e invece i teorici liberali dell'economia e della conoscenza. E la tesi principale di questo articolo è che tutte queste narrazioni che si fanno nei media della storia di internet, tutta questa esaltazione, no, di personaggi come Steve Jobs o di personaggi come Jeff Bezos, come Sergey Brin, Larry Page, tutte queste figure concettuali, serve a nascondere quella che invece è la realtà del ciclo di produzione di queste tecnologie. e quindi che si tratta di una versione contemporanea di quello che Marx aveva descritto come il feticismo della merce, cioè l'idea che la merce nasconde quella che è il lavoro che la produce e diventa come un oggetto magico, no, di per sé stesso. Quindi diciamo, quello che loro propongono in sintesi è che c'è bisogno di una presa di coscienza delle basi nascoste dell'economia digitale, di quello che effettivamente, al di là della rappresentazione dei media, quella che è la realtà, quindi bisogna svelare la realtà, questo è un vecchio modello ermeneutico, bisogna svelare la realtà che sta dietro queste narrative ideologiche che riguardano la nascita del computer, la nascita di internet, usando appunto un quadro terminologico e concettuale di tipo marxista. Allora, loro riprendono, questo ne voglio parlare un po' perché secondo me è anche interessante capirle queste cose, riprendono un'inchiesta di un giornale, di un quotidiano della Lehigh Valley negli Stati Uniti, poi vedremo dove si trova la Lehigh Valley. Il giornale si chiama The Morning Call e il 18 settembre del 2011, quindi appena qualche mese fa, pubblica un articolo che si chiama Dentro i magazzini di Amazon. Quanti di voi conoscono Amazon? Chi non lo conosce proprio? Ok. Va bene, allora Amazon, ne parliamo meglio dopo, è un venditore online, insomma, iniziato con i libri e adesso vende di tutto e si è a poco aperto un altro sito italiano che si chiama Amazon.it, quindi c'è anche la versione italiana, ci sono anche i magazzini di Amazon in Italia, si trova a Reggio Emilia. Quindi è una multinazionale. Allora, The Morning Call ha fatto questa inchiesta, un'inchiesta giornalistica, si chiama Dentro i magazzini della Amazon, e che raccoglie una serie di interviste e testimonianze dei lavoratori di questi magazzini, che raccontano queste storie di calore brutale e ritmi di lavoro impossibili, imposti da questa azienda, questo marchio molto famoso, uno dei marchi principali, diciamo, di internet online. Quindi il link lo potete andare a vedere. Questo è il logo di Amazon. Come inizia? Quindi Amazon è uno dei più famosi marchi di internet, abbiamo detto. Nasce nel 1995, quindi proprio, diciamo, negli anni immediatamente seguenti la popolarizzazione di internet. Abbiamo detto che nel 93 la privatizzazione del backbone, dell'infrastruttura principale di internet. Nasce come una libreria online, quindi la prima cosa che Amazon vende sono i libri. Si tratta di un esperimento di successo, perché appunto un database online di libri, come sapete, può avere una selezione molto più ampia rispetto a quella del vostro venditore, il libraio locale, no? È facile vendere i libri online, c'è un catalogo, si ordinano e poi vengono mandati per posta direttamente a casa. Allora hanno iniziato con i libri, però poi quando insomma il commercio è andato bene, adesso cominciano a vendono anche CD, DVD, software, file MP3, videogiochi, vestiti, cibi, giocattoli, di tutto. Cioè praticamente è il più grosso centro commerciale online che c'è Amazon, a concorrenza a Walmart. È una multinazionale vera e propria, quindi ha investimenti e sedi in diversi paesi in tutto il mondo. La sede principale è a Seattle, nello stato del Washington, quindi sempre sulla costa ovest, ma più a nord della Silicon Valley, dove c'è anche Microsoft. Il fondatore si chiama Jeff Bezos ed è sicuramente il più grande negozio online. Recentemente Amazon ha fatto anche una mossa importante, cioè è entrata anche nel campo dello sviluppo non so come chiamarli, come si chiama, oggetti elettronici, mi viene il termine inglese, device, electronic device, no? Quindi, accessori elettronici, comunque perché hanno prodotto il Kindle, il nome vi dice niente, Kindle? È un ebook reader, esatto, è un lettore per libri digitali, è sviluppato secondo una tecnologia di inchiostro elettronico, Quindi la pagina, la pagina così come esce su Kindle, no, magari la prossima volta me la porto, potevo anche portarlo chiaramente, è totalmente opaca. Quindi non c'è la luminescenza dello schermo del computer. E questo aggeggio si collega direttamente o anche alla rete wireless che avete a casa, oppure tramite il cavo si collega al computer, e con carta di credito, PayPal, potete acquistare un libro elettronico e averlo sul vostro Kindle, sul vostro apparecchio nel giro di 10 secondi. Quindi qualsiasi tipo di libro. Ci sono anche molti libri gratuiti, però insomma si pagano. Anche. Quindi loro sono entrati con Kindle e ancora più recentemente, cioè nel 2 mesi forse sono, no? Si sono anche lanciati nel campo dei tablet. Hanno prodotto un nuovo tipo di Kindle, si chiama Kindle Fire, che sta diventando, diciamo, molto velocemente uno dei tablet più venduti, addirittura, diciamo, a livello di iPad negli Stati Uniti. In Italia ancora non è stato venduto. Quindi è entrato anche in questa sezione dei tablet. Quindi questo è il fondatore Jeff Bezos in un'altra delle copertine. Diciamo che è l'azienda leader dell'e-commerce o del commercio elettronico online. No, penso che indiano Jeff Bezos. Non so di dov'è, dovrei vedere. Sì, questo dal sito di Wikipedia, che per queste cose qua, insomma, io lo uso proprio relativa a internet, se no vi consiglio di andare comunque sempre a cercare i libri. Come è iniziata a lavorare Amazon? Innanzitutto hanno già detto che non avrebbero fatto profitti per 4-5 anni, quindi sono partiti già sapendo di essere fortemente in perdita. Quindi qui vedete subito quanto sono stati dipendenti dagli investimenti dei finanziari, cioè sono stati sostenuti, molte di queste aziende sono state sostenute anche con forti perdite per più anni, perché l'idea era che poi, quando effettivamente si fossero affermate, avrebbero fatto questi profitti. Hanno avuto quindi una crescita lenta che, come dice la voce di Wikipedia, ha provocato anche qualche lamentela da parte degli azionisti, perché non diventava una ditta che produceva dei profitti abbastanza velocemente. Poi, quando è scoppiata la bolla delle dot-com, cioè quando è crollato il mercato azionario delle dot-com nel 2001 e tante delle aziende erano fallite, invece Amazon ha cominciato ad andare bene. Quindi dal 2001 hanno cominciato a mostrare dei profitti e quindi anche le loro azioni, vedete, con l'azionariato, cioè l'azione da borsa, le quotazioni di borsa sono completamente elementi indispensabili, diciamo, di questo processo di valorizzazione. C'è sempre l'investitore che mette, c'è sempre la questione del valore in borsa delle azioni di queste aziende. Quindi vedete che dal 2001 addirittura entrate per più di $1 miliardo ha avuto. Quindi all'inizio c'è un profitto modesto che poi cresce, però serviva a fare vedere proprio che era un modello che poteva funzionare. E quindi Amazon viene dato il credito, il riconoscimento di essere stata l'azienda che per prima ha mostrato che si poteva fare commercio su internet con successo. Possiamo citare anche eBay, no? Comunque voi avete familiarità con tutti questi marchi del web 2.0, come viene chiamato. Se volete potete anche andare sul sito, su questa pagina, e per farvi un'idea proprio di quelle che sono anche gli investimenti, del fatto che si tratta di vere e proprie multinazionali. Vediamo se è così più veloce. No, eccolo qua. No, ci sono anche, vedete, quante acquisizioni. Questo lo troverete anche nel libro su Google, cioè che la storia economica di questo ambiente è tutta una questione di acquisizioni, cioè comprano, acquisiscono, è come se fossero veramente, la definiscono un'ecologia, no? Di piccole aziende che vengono acquisite, i cui prodotti vengono copiati, vengono commercializzati in maniera diversa. Vedete Internet Movie Database. Loro comprano a un certo punto nel 1999, poi comprano un'azienda che vende CD online, poi comprano un'azienda di ebook.com, un shopbop, un negozio online che vendeva vestiti di designer per donne, insomma, vedete come comprano, continuano a comprare, fanno, guardate tutte le location che hanno negli Stati Uniti, in Europa, in Asia, in Africa, i call center, USA, India, Sudafrica, e tutti i luoghi per quello che riguarda l'immagazzinamento, incluso l'Italia, come vedete, Emilia Romagna, Castel San Giovanni, Slovacchia, Germania, Francia, Galles, Scozia, in Asia e così via. Questo è il Kindle. Non so che vedete qui. Ok. Questo per darvi un'idea di chi stiamo parlando. Anticipando la lezione di venerdì, Amazon viene elencato, viene visto come un esempio di Web 2.0 da Tim O'Reilly. Tim O'Reilly è questo imprenditore, lui stesso della Silicon Valley, è un imprenditore particolare perché si occupa, soprattutto perché ha questa casa editrice, O'Reilly Software, che pubblica molti manuali anche proprio del software importante, quindi una casa editrice importante di quella zona. E lui nel 2004, se mi ricordo bene, fa questo discorso davanti a una platea di, diciamo, attori economici della stessa zona, in cui descrive questo web 2.0. Dice: il web è cambiato, non è più quello degli anni 90, ci sono delle nuove caratteristiche, ci sono dei nuovi marchi, dei nuovi nomi che hanno cambiato profondamente quella che è la natura del web. E tra questi nomi non vi dico quali sono le caratteristiche, ve le dirò venerdì, però vi dico che tra questi nomi c'è Amazon. Amazon viene considerata, anche se nata negli anni 90, un'azienda del web 2.0. Perché? Ce lo dice O'Reilly. Perché Amazon ha successo? Perché ha venduto, vende gli stessi prodotti di concorrenti come Barnes & Noble, che per chi studia inglese dovrebbe sapere che è una delle catene di librerie più importanti in America. Anche loro hanno un sito online in cui vendono i loro libri. Però Amazon, nonostante venda gli stessi prodotti, ha un profilo di Web 2.0, perché fa della partecipazione degli utenti una scienza. Questa è anche parte del modello di Amazon. In che senso? Perché è stato il primo sito a permettere agli utenti del sito di scrivere le recensioni dei libri. Quindi non vendeva soltanto il libro online, ma dava anche la possibilità a chi lo voleva comprare di leggere quello che gli altri che l'avevano letto ne pensavano. Quindi sono queste recensioni alla fine del libro. Non solo, quindi questo era un qualcosa in più che offriva, diciamo, rispetto alla competizione, non solo questo, ma c'è un algoritmo, Amazon ha un algoritmo che fa i suggerimenti, è stato uno dei primi a usare l'algoritmo che fa i suggerimenti. Adesso questi algoritmi sono molto diffusi, no? I vari suggerimenti, cioè quando si cerca un libro, cerchiamo un libro da Amazon, e poi appunto si è generalizzata questa cosa in tutto il web, il sito ti diceva: chi ha comprato questo libro ha anche comprato questo e quest'altro. Questa è una tecnica proprio da Web 2.0 che ritroviamo un po' dappertutto, penso anche ai siti musicali come Last.fm, insomma, ma sta dappertutto veramente.
Anobi, sì.
Facebook stesso, suggerimenti di amici, quindi sono software che aggiungono questo elemento di questo fattore in più, in cui proprio le scelte degli utenti vengono valorizzate per diventare parte del servizio che viene offerto dal sito. Infatti, come dice O'Reilly nel 2004, mentre una ricerca sul sito Barnes & Noble porta prodotti della società o sponsorizzati, invece Amazon porta sempre al più popolare, perché fa un calcolo interno basato non soltanto sulle vendite, quindi ti fa vedere non soltanto la cosa che vende di più, ma anche per esempio il libro di cui si parla di più, perché c'è un flusso di informazioni maggiori. Considerando la sempre maggiore partecipazione degli utenti, non sorprende che le vendite di Amazon superano quelle dei concorrenti. Allora, O'Reilly, di cui parleremo meglio venerdì, sempre dal punto di vista interno all'industria, dice che il Web 2.0 è caratterizzato dalla partecipazione degli utenti. è che le aziende che hanno successo sul web 2.0 come Amazon sono quelle che hanno sviluppato tecniche per rendere l'attività degli utenti parte dell'attrazione o del funzionamento del sito stesso. Quindi le cose che leggo, i commenti che mento, le associazioni che faccio sono registrate dal sito che poi le ripropone un altro utente. Quindi il modello di Amazon è celebrato da questo punto di vista come un modello innovativo. E quello che gli utenti vedono di un sito come Amazon, ovviamente, è solo l'interfaccia web, che appunto ha tutte queste caratteristiche che noi ci fa anche piacere sfruttare, no? Cioè, se io cerco un libro sulla Silicon Valley, so già il titolo, mi fa piacere che Amazon mi scrive anche tutti gli altri libri sulla Silicon Valley che l'altra persona mi ha acquistato, che mi fa vedere recensioni o su qualsiasi altro argomento, giardinaggio, non so, favole, no? Lo fa per tutto. Però poi questo libro, una volta che io ordino, e lì poi ci vuole, c'è un altro strato, no? C'è tutta la questione del credito online, carte di credito, PayPal, no? Tutti questi sistemi che servono a pagare per quello che si compra. Quindi uso uno di questi sistemi, dopodiché c'è qualcosa di materiale succede, cioè il libro deve arrivare a casa, a meno che non passo direttamente col Kindle, ma anche il Kindle insomma deve arrivare a casa. E uno dei, quindi che succede è che ci sono questi depot, questi magazzini sparsi dagli Stati Uniti in cui ci sono delle persone che prendono i libri, li mettono nei pacchi e li spediscono in modo tale che poi arrivano insomma a voi a casa. Questa è la parte più nascosta, diciamo, dell'operazione di Amazon, ma anche insomma di quella della maggior parte di queste aziende, ed è proprio su questa parte nascosta che si concentra questa inchiesta di questo giornale che poi ha fatto scalpore, è stata ripresa al New York Times, è stata ripresa appunto in Italia e così via. Il Morning Call è il giornale di questa area degli Stati Uniti che si chiama le High Valley. Io insisto molto sulla geografia. Come vedete, no? Penso che è importante sapere i posti dove sono, diciamo, da che cosa appartengono. Come vedete, la Lehigh Valley si trova fra lo stato della Pennsylvania e lo stato di New Jersey. Quindi è una posizione strategica dal punto di vista dei flussi di comunicazione delle strade, soprattutto sta attorno a una strada che si chiama la 100, perché gli Stati Uniti sono tutte strade. Questa è la 100. E include queste città, Easton, Bethlehem e Allentown, vicino a Filadelfia, vicino a New York e vicino anche al Canada. Cosa fa? Questi sono i magazzini di Amazon. Cosa fanno questi del Morning Call? Cioè intervistano 20 operai che avevano lavorato, che stavano ancora lavorando presso i magazzini di Amazon e per avere prova che effettivamente loro erano stati effettivamente avevano lavorato all'Amazon, si fanno, insomma, gli mostrano gli stipendi, gli mostrano insomma, le documentazioni che avevano che provava che questi erano stati effettivamente lavoratori di Amazon. E in questo modo riescono a sentire cosa succede in questi posti, che poi effettivamente sono i posti più segreti di tutti, c'è cioè una forte segretezza attorno a questi luoghi. Sia il campus di Google, sia quello di Amazon, sia quello di Apple, cioè sono le parti più coperte di tutte queste operazioni. E il risultato di questa inchiesta giornalistica, quindi un genere diverso rispetto, diciamo, all'articolo di prima pagina o può essere anche il film, quello che esce è che insomma, quasi tutti dicono che è un posto terribile in cui lavorare. Cioè nessuno di 20, soltanto uno dice no, a me va anche bene, la maggior parte dicono che è proprio un posto, non è un buon posto in cui lavorare. Cosa ci fa vedere? Come funziona tutto l'articolo? Ci dà delle indicazioni rispetto insomma, al posto di un magazzino come questo all'interno di tutta l'economia. Innanzitutto la scelta del posto, la logistica è importante su come queste aziende scelgono i posti. Quindi anche il fatto, per esempio, in Italia di scegliere Reggio Emilia, no? Per la centralità rispetto al network delle strade, della posta è importante. Quindi loro cercano un posto che gli permetta di consegnare rapidamente i prodotti a prezzi bassi. Quindi la scelta della Lehigh Valley è perché è messa al centro di una rete di strade che permettono appunto alle merci di partire più rapidamente. Quindi queste strade sono la Route 100, la Interstate 78, e quindi li mettono praticamente in una situazione, attraverso la rete di strade, che è importante, di cui spesso non ci accorgiamo, ricadono all'interno di un raggio di un giorno di viaggio da un terzo della popolazione degli Stati Uniti e del Canada. Quindi la posizione geografica è centrale, li permette di raggiungere facilmente sia il Canada che la maggior parte della popolazione del Canada sia degli Stati Uniti. E poi approfittando anche della crisi del lavoro del mercato in quella zona, i costi del lavoro sono anche bassi. Quindi logistica e costi del lavoro sono fattori importanti. In questa inchiesta il Morning Call scopre che metà della forza lavoro di Amazon dei magazzini è a tempo indeterminato e l'altra metà è precaria, assunta attraverso agenzie interinali, le cosiddette temp agency. I dati dicono che a dicembre 2010 Amazon aveva all'incirca 33.700 impiegati in tutto il mondo, però questa è una cifra che non include i precari che vengono assunti tramite le agenzie interinali. Effettivamente non ci sono dati per quello che riguarda il numero effettivo degli impiegati di Amazon. Il background di questi lavoratori di Amazon è vario. Quindi possono essere persone che avevano lavorato nelle industrie edile, oppure lavoratori autonomi che magari insomma su cui avevano chiuso le aziende, altri che avevano già lavorato nei magazzini. Molti di loro però la descrivono come la loro peggiore esperienza lavorativa. La paga di 11, questi sono dati sociologici, 11-12 dollari all'ora, quindi abbastanza basso anche per gli Stati Uniti. I contratti a maggior parte sono a tempo determinato, quindi si firma un contratto per un certo numero di ore, quando il contratto scade non può essere rinnovato, bisogna aspettare qualche mese prima di fare di nuovo domanda. Però allo stesso tempo, quando loro iniziano a lavorare, a quasi tutti viene promessa l'idea di un impiego a tempo indeterminato. Quindi viene detto: voi entrate così con questi contratti, però se siete bravi poi noi vi assumiamo a tempo indeterminato. In realtà poi, secondo i dati di questa inchiesta, questo non succede quasi mai. Quasi nessuno degli impiegati a tempo indeterminato era stato assunto tramite questa via. All'interno poi dell'azienda vige un sistema a punti. Quindi queste sono le famose ricompense e punizioni, gli incentivi. Cioè i punti sono delle penalizzazioni che si hanno, se per esempio si è troppo lenti, se si prendono troppe malattie, se ci sono vari sistemi di penalizzazione che servono a disciplinare chi lavora dentro. E poi un'altra cosa che viene enfatizzata è che i target di lavoro sono mutevoli, quindi se un giorno dicono dovete fare 150 pacchi in un'ora, poi dopo una settimana possono diventare 300 senza nessun tipo di negoziazione. Morning Call riporta che aveva intervistato questi lavoratori interinali, l'agenzia si chiama ISS, quando li ha intervistati tutti avevano detto che erano molto contenti all'inizio di questi lavori, ma che poi le loro attese, le loro speranze erano state deluse, perché hanno visto che effettivamente non solo le condizioni di lavoro erano molto dure, ma pochissimi poi effettivamente passavano a lavorare per Amazon a tempo indeterminato. E infatti dei 7 impiegati a tempo indeterminato di Amazon che loro intervistano, nessuno aveva iniziato come un lavoratore precario, quindi era una promessa falsa, no? Questa del tempo indeterminato. E poi un'altra cosa che questa inchiesta fa uscire fuori, sempre a proposito di queste tecniche di disciplinamento del lavoro, è che è come se i lavoratori precari fossero proprio messi nelle condizioni di non poter fare bene. No, era proprio una cosa che era sistematicamente applicata, in modo tale che loro poi non se ne andassero automaticamente. Quindi proprio come una richiesta, un modo di avere sempre questo ricambio, no? Di non avere persone che rimanessero per tanto tempo. Quindi più tempo si lavorava in questi posti, più le regole diventavano dure e impossibile da seguire, in modo tale da dare poi l'occasione per il licenziamento o per il mancato prolungamento del contratto. Quindi agli impiegati, per esempio, venivano date delle note che poi erano note che potevano essere usate per dire non vi rinnoviamo il contratto, per fare cose come tenere due mani sul carrello, no, su cui portavano. Questa era una cosa che rompeva le leggi sulla sicurezza del lavoro. E quindi spesso venivano licenziati prima.
Dal 96 inizia?
Penso che il centro di Liha è più recente, sarà dalla metà del 2000, quindi 2005.
L'impresa
è iniziata nel 1995, ma adesso è un mostro mondiale, cioè Amazon c'ha un volume di affari spaventoso. Io direi che noi invece che non vogliamo avere questi ritmi ci fermiamo e poi riprendiamo un po' questa inchiesta.
Però all'inizio erano tutti...
Allora, una cosa che colpisce molto, ci dovrebbe colpire anche in relazione a questo corso, è proprio i ritmi del lavoro in questi siti, in questi magazzini. Perché ci colpisce? Perché sono ritmi che sono, diciamo, imposti dalla velocità delle reti. Cioè, tanto veloce il modo in cui con un click possiamo acquistare qualcosa, questa velocità del click attraverso cui si acquista delle meccanismi di credito, attraverso cui è possibile acquistare queste merci online, poi c'ha come un altro lato invisibile, appunto, secondo Wu Ming, è la velocità a cui poi vengono costretti i corpi che si trovano a lavorare in questa macchina, perché questa è una vera e propria macchina produttiva, è un ritmo dato dall'informazione, quello che viene dato al lavoro. Tanto la velocità online corrisponde a un'accelerazione dei ritmi del corpo che lavora in questi magazzini, che fanno cose come scaricare gli ordini, poi trovare i libri, metterli nelle scatole, scannerizzare i codici a barra, mettere i prodotti nelle scatole e poi metterle nei vari posti in cui devono stare. E questo impiegato di Amazon che viene intervistato dice che proprio c'era questa abitudine di cambiare improvvisamente la produttività, i tassi di produttività del lavoro. Quindi se fino a un giorno era 250 unità all'ora, poi diventa 500, in modi che non sono controllabili appunto da chi ci lavora dentro. E anche emerge molto questa atmosfera di minaccia all'interno di queste unità. Questi managers che usano il tough talk, no? Che quindi usano anche parole dure per motivarle, se voi non riuscite a mantenere questi libri, questi ritmi, noi vi portiamo fuori, e là c'è altra gente che comunque questo lavoro lo cerca, vi accompagniamo noi fuori dalla porta. E questo porta a un turnover molto alto, come dice questo intervistato. Lui inizia questo lavoro con 16 persone e in 3 mesi se ne vanno 14, ne rimangono soltanto 2 perché i ritmi sono impossibili. La maggior parte degli impiegati quindi non durano più di 1 mese o 2 a questo tipo di nuova catena di montaggio, ma una catena di montaggio che è attaccata direttamente ai flussi della rete. Infine, ma questo è il punto principale dell'articolo, l'abbiamo messo un po' alla fine, è la questione della sicurezza sul lavoro. Il giornale viene allertato a questa situazione dal fatto che l'ospedale della Lehigh Valley si trova ad avere a che fare con questo... con queste chiamate dal magazzino, perché durante l'estate, in un periodo particolarmente caldo, la temperatura all'interno dei magazzini arrivava a 40-45 gradi a cui dovevano lavorare, e quindi le persone si sentivano male e dovevano essere portate all'ospedale con questi sintomi del calore. Però essere portate all'ospedale, poi loro scoprono, significa perdere punti. No, viene visto come qualcosa per cui si è squalificati, quindi c'è questo clima per cui anche se uno si sente male, poi non stiamo parlando dell'India e della Cina, comunque stiamo parlando degli Stati Uniti, no, sono quindi queste condizioni che si allargano. Cosa dicono? Quindi il testo di Wu Ming è una risposta a queste inchieste, non solo questa di Amazon, ma anche le inchieste sulle fabbriche cinesi di Apple, come Foxconn, e loro dicono che queste inchieste rompono l'incantesimo. Qual è l'incantesimo? Cioè tutta questa apologia dell'economia della rete, del successo di queste aziende, loro dicono questi miracoli, il miracolo Amazon, che cosa consiste? Super sconti, spedizioni velocissime, offerta infinita, la possibilità di avere accesso a tutti questi cataloghi, si reggono su queste condizioni dei corpi, su questo sfruttamento della forza lavoro in condizioni vessatorie, pericolose e umilianti. E dicono questi tutti i miracoli aziendali che ci hanno venduto in questi anni, Walmart, che è questo magazzino americano pure molto famoso e pure conosciuto per queste pessime condizioni di lavoro, o anche quello che riguarda la Fiat in Italia, sono un miracolo marchionne, si consumano sull'intensificazione dei ritmi della produttività e quindi dei ritmi dello sfruttamento. Quindi è un articolo polemico, e questo è anche il limite, perché poi non ci dice niente di nuovo, anche se per voi, magari per molti di voi sicuramente queste sono cose nuove queste, che non sapevate, però per loro è importante il fatto che c'è stato un modo acritico, quando non adorante e populista, di presentare questo tipo di economia e questo tipo di aziende, che nasconde tutto quest'altro lato della loro attività. Prima ancora, il caso però più sconvolgente è stato, bisogna dirlo, non tanto la questione dei magazzini di Amazon quanto le fabbriche cinesi che lavorano per Apple, che sono date in esternalizzazione, in appalto a ditte esterne come questa famosa Foxconn. Lo scandalo è scoppiato quando si sono verificati questi suicidi di operai che lavoravano in queste fabbriche, ed erano operai e operaie, come vedete, moltissime donne che lavorano in questi posti. Questa è la fabbrica, sono le fabbriche in cui vengono assemblati gli iPad, gli iPhone in Cina, in cui si erano verificati questi suicidi, appunto, di operai che non riuscivano a reggere i ritmi del lavoro. E questa è una questione più ampia, di suicidi si sta parlando molto anche in Italia, però insomma, la questione del suicidio e la relazione con l'economia contemporanea è un fenomeno globale. Va dai contadini indiani che si sono suicidati in massa in questi anni perché incapaci di reggere, di ripagare i debiti che si erano dovute fare con le multinazionali per poter acquistare le sementi di cui hanno il copyright, ai suicidi che hanno colpito, insomma, che hanno provocati dalla telecom francese, no? Che pure in Francia sono stati episodi simili in un'azienda telefonica maggiore della Francia, quindi come Telecom Italia, l'equivalente francese, anche lì suicidi di impiegati che non riuscivano a reggere a questi ritmi di lavoro, e quelli della Foxconn. Fra l'altro, se voi andate a vedere il sito dedicato allo studio della questione dei suicidi della Foxconn, troverete dei dati che pure sono abbastanza sconvolgenti. Cioè, loro dicono che a paragone del tasso di suicidi in tutta la Cina relativo al lavoro, Foxconn era più bassa degli altri, no? Quasi lo studiano, dicono come una giustificazione, sì, ma in Cina se ne suicidano tanti operai, questo paragonato agli altri non è neanche un livello alto. Allora, come lo inquadra questa questione Wuming? Lo fa secondo termini marxisti, su cui ritorneremo ripetutamente nelle prossime settimane. Innanzitutto la questione dell'ideologia, che abbiamo già visto. Quindi loro usano questa categoria marxiana di ideologia, riferendosi al modo in cui vengono rappresentate queste aziende, questa economia di rete, come una macchina mitologica alimentata all'ideologia, una narrazione tossica, un medium, cioè che vede la tecnologia come una forma autonoma che si evolve da sola. Quello che dice è che questa mitologia della tecnologia come qualcosa che si evolve da sola è qualcosa che nasconde qualcos'altro. E quello che nasconde è proprio i rapporti di classe, la proprietà di produzione. Quindi il lavoro, che poi, o il ciclo del lavoro e di produzione che sostiene queste merci, e che rende queste merci, quando viste in isolamento, no? Quando separate da questo contesto, dei veri e propri feticci, come chiamano dei feticci, e quindi ritorna alla teoria marxiana del feticismo della merce. Marx infatti nel Capitale aveva suggerito in una maniera che poi è stata ripresa ripetutamente anche dalla critica culturale degli anni dopo, la troviamo anche negli studi culturali per esempio, che l'economia capitalista tende a presentare le merci come delle entità che quasi magiche, no? Sono delle entità che sono seducenti, hanno carattere di feticcio, cioè fa scomparire il rapporto di produzione e presenta la merce come qualcosa che ha un rapporto solo con altre merci. No, quindi scompare la produzione, la merce si presenta come qualcosa che non è prodotto da nessuno e che ha una relazione solo con altre merci, e da questo deriva il carattere seducente della merce, secondo Marx. Quindi pensate di nuovo ai negozi Apple, no? A quanta cura c'è nel design per fare apparire proprio questi luoghi come totalmente puliti, bianchi, scintillanti, no? Come delle piccole cattedrali, o all'accumulazione anche del design che va in questi prodotti, tutto il range dell'Apple, l'iPod, l'iMac, l'iPhone, tutto il Mac Air, no? Tutti questi nuovi prodotti che hanno quasi questa aura, no? Sono qualcosa che attira l'occhio, no? Che stimola anche un certo tipo di desiderio. Questo, secondo Wu Ming, è una manifestazione del carattere feticista della merce nel capitalismo. Marx diceva che nella merce la forma fantasmagorica assume per gli uomini la forma fantasmagorica di un rapporto fra cose, il rapporto sociale determinato dagli uomini stessi. Quindi dietro la fantasmagoria della rete, dietro queste immagini così seducenti, dietro questo design, c'è un rapporto sociale determinato, e che nel senso marxista è un rapporto di produzione e un rapporto di sfruttamento. Quindi un'analisi marxista veramente super ortodossa, quelle che fanno, anche riduttiva secondo noi per certi versi, però non perché non è vero quello che dicono, cioè che c'è tutto questo mondo della produzione, ma perché magari poi ne parliamo nelle prossime settimane, perché è un po' limitata questo mondo. Quindi introducono questa idea di net feticismo. Cos'è il net feticismo? Quindi è veramente critica classica di sinistra delle tecnologie. Dicono che nel discorso, nella rappresentazione della rete, si mette l'accento sempre sulle pratiche liberanti. Dico, non è che Wu Ming in quanto collettivo non crede che queste tecnologie sono anche tecnologie che ci liberano, che offrono delle possibilità, però secondo loro il problema è che bisogna vedere queste capacità liberatorie della rete anche insieme alle pratiche assoggettanti. Quindi la rete è contemporaneamente qualcosa che offre delle nuove possibilità di liberazione, nuove possibilità di sperimentare con la comunicazione, però è anche qualcosa che funge da sostegno a tutta una serie di pratiche assoggettanti. Quindi la rete è usata per sfruttare, sottopagare il lavoro intellettuale, per controllare e imprigionare le persone. Per esempio, durante gli ultimi riots londinesi, i sistemi di logging delle comunicazioni sono stati usati per trovare i rioters, quelli che hanno saccheggiato Londra quest'estate, per imporre nuovi idoli, alimentare nuovi conformismi, veicolare l'ideologia dominante e sostenere appunto quel finanzcapitalismo che loro dicono ci sta distruggendo. Qui nella foto vedete una rappresentazione, diciamo, grafica che mira proprio allo stesso effetto di svelamento. Che cos'è il coltan? Chi è che lo sa? Che cos'ha secondo voi in mano questa ragazza? Da un lato c'è un telefonino, e dall'altro? C'è un minerale che è assolutamente fondamentale per costruire i telefonini, che si chiama coltan e che si trova in Congo, e per cui ci sono state centinaia di migliaia di morti negli ultimi 10 anni. Sono delle guerre sanguinose in Congo per lo sfruttamento delle riserve di coltan che vanno a costruire i telefonini. Quindi il coltan è questo minerale insanguinato che sta dentro i telefonini che noi usiamo, che ha causato tutte queste guerre in Africa. Quindi la rete, sostengono gli scrittori di Booming, è un medium ambivalente per natura. Produce sia liberazione che assoggettamento insieme. Ed è questa la sfida. Perché è ambivalente? Perché è la forma che oggi prende il capitalismo, che in ogni momento implica una contraddizione. Questa, al di là delle caricature che si fanno di marxismo, insomma, nei media di questo periodo, che sono veramente molto riduttive, ricordatevi sempre che per Marx il capitalismo comunque è stato un progresso. Per lui è stato un progresso. Diceva che il capitalismo è stata una liberazione da una parte, perché ha liberato la soggettività dai vincoli feudali, no, dal rapporto col proprietario terriero, dalle servitù antiche, e però nonostante abbia liberato appunto la forza lavoro da questo feudalesimo, da questa economia feudale, ha introdotto un nuovo tipo di assoggettamento, no? L'assoggettamento ai ritmi della fabbrica, alla produzione di profitto e così via. Questo è qualcosa di cui ha parlato anche Lazzarato, caricherò tra breve, finalmente sono riuscita ad avere il file o audio della vostra collega e quindi lo carico, però vi ricordate che lui diceva che nel capitalismo c'è sempre produzione e antiproduzione vanno insieme. Cioè da un lato scatena appunto delle nuove possibilità, delle nuove capacità, dall'altro lato però le distrugge. No? Diceva che il capitalismo cognitivo, per esempio, che ha messo tanta enfasi sulla conoscenza, sul sapere, è anche la forma economica che ha distrutto la formazione pubblica, no? Che l'ha ridotta a quella che sicuramente anche voi vi lamentate oggi, cioè questa velocità terribile che vi viene imposta di studiare, di muovervi, no? Di crediti, tutto frammentato, no? Anche questo è stato il risultato di questo cambiamento. Quindi questo è il ciclo dello sviluppo del capitale: il consumo emancipa e schiavizza, genera liberazione che è anche un nuovo assoggettamento e fa partire il ciclo sempre a un livello più alto. Per cui diciamo l'impeto politico del marxismo, del comunismo più in generale, era proprio dire che spingendo queste contraddizioni era possibile arrivare alla liberazione, no, delle possibilità del lavoro che erano state aperte dal capitalismo, ma oltre, diciamo, lo sfruttamento, quindi impossessarsi in un certo senso di queste capacità. Quindi far leva sulla liberazione per combattere l'assoggettamento, dice Booming, moltiplicare le pratiche liberanti e usarle contro le pratiche assoggettanti. Questa è, diciamo, la sfida non neanche tanto originale che loro pongono. Quindi significa mettere insieme la conoscenza di questi luoghi di lavoro, di questa base dell'economia digitale, con tutte quelle pratiche, quelle sperimentazioni che servono invece proprio a combattere questo tipo di economia e questo tipo di sfruttamento. Questo, per esempio, lo potete trovare in analisi di questi movimenti Occupy, no? Che stanno svolgendo in tutto il globo, da New York, per non parlare insomma del mondo arabo, la cosiddetta primavera araba, l'Egitto, la Tunisia, stanno in Inghilterra, in Europa. No, i movimenti Occupy si sono serviti molto della rete, anche se poi l'hanno usata sempre in congiunzione con delle pratiche territoriali di occupazione di strade, di luoghi e così via. Nel testo trovate anche una polemica contro l'idea di capitalismo cognitivo e di lavoro immateriale, che voglio veramente solo accennare perché la riprendiamo dopo, magari la tolgo anche dalle slide così la riprendiamo dopo, perché non ci vogliamo lasciare un po' di tempo. Sì, lasciamo un po' da parte questa e concludiamo parlando di questo ciclo della produzione tecnologica. Quindi per Booming dobbiamo comprendere sempre che un tablet, una piattaforma internet, un nuovo modello di vendita di economia online include tutta una serie di momenti che non possono essere riducibili soltanto al lavoro scientifico, tecnico, di innovazione. E quindi, per esempio, la produzione di un tablet, di un telefonino, deve partire dal reperimento di una materia prima come il litio, da cui si fa il coltan, che serve per le batterie ricaricabili dei nostri gadget, ed è quello per cui si è scatenata questa guerra in Congo che ha prodotto, ripeto, centinaia di migliaia di morti. Poi bisogna prendere in considerazione le nocività esperite da chi lavora nell'industria petrolchimica, che produce le plastiche e tutti gli altri metalli o di altre appunto, materiali che vengono usate per produrle, il lavoro senza tutele degli operai che assemblano i dispositivi e fino alla fine, è qui importante di nuovo perché il ciclo è globale, cosa succede alle vostre macchine quando voi ve ne liberate? Quando buttate un computer, quando buttate un telefonino, c'è un vero e proprio lavoro di recupero, che loro definiscono indegno, nocivo, ai limiti del disumano, di chi smaltisce la carcassa del laptop o del tablet in qualche discarica africana. Perché lì poi vanno a finire in India, vanno a finire in Africa, dove ci sono questi soggetti che non sono nemmeno operai nel senso classico perché proprio lavorano ancora nelle discariche.
Riciclatori?
Sì, riciclano. Però sono appunto un tipo di riciclo per i tipi di materiali molto nocivi che stanno in queste macchine, che è molto dannoso per la salute. Quindi provoca patologie cardiorespiratorie anche gravi. E lui dice che anche questo lavoro della discarica, di smaltimento poi di questi rifiuti elettronici fa parte del ciclo, perché sono costruite già per durare poco. Cioè l'obsolescenza è pianificata. No, per chi ha lavorato in queste industrie ve lo dice tranquillamente che qualsiasi apparecchio elettronico è fatto per rompersi dopo un determinato numero di anni. Cioè è costruita all'interno questa cosa, perché poi deve arrivare insomma quello nuovo e quindi si deve sostituire e così via. Allora ve lo lascio qui, c'è ancora molto e poi il resto lo riprendiamo dopo.
Professoressa?
Sì, chiudo un attimo questo.